E allora, sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105.250, 20 e 52. L'argomento di cui parliamo è quello riguardante le strategie globali che abbiamo affrontato la settimana scorsa
con
Francesco Dall'Aglio, e che appunto
e questa è la seconda parte.
Noi intanto ve lo mandiamo, poi al limite insomma sfumiamo, ma ve lo ritroverete nel podcast. E quindi a questo punto
sì, questa seconda parte va più sul generale, affronta anche la parte diciamo dell'Artico, estende quelli che sono i conflitti, guardando soprattutto dal punto di vista dell'imperialismo che sta declinando, cercando di capire che cosa avviene di questo declino, e in termini però sempre di conflitti, di bellicismo e di questioni inerenti alle future prossime guerre che ci stanno preparando. Capito che sì, si configura all'interno di quello più globale, ma proprio solo come soluzione di contrapposizione tra due fazioni, mentre le altre vedono addentellati che portano a un'espansione. Non so, a me viene in mente in Sudan ci sono gli ucraini da una parte che sorreggono al Burani, i russi che sono con il Meti, e si fanno guerra anche lì, cioè hanno esportato una parte di guerra in Sudan. Invece in Medio Oriente sembra proprio che sia stato usato un pretesto dallo squilibrio che si è creato a livello globale per comporre un conflitto locale pluridecennale.
Questo è anche vero, effettivamente. D'altro canto si tratta di un conflitto, quello israelo-palestinese, che dir si voglia, che è molto 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 più antico di qualsiasi conflitto post-sovietico, diciamo così. Quindi diciamo che anche qui c'è stata una recrudescenza in una situazione dove però già da prima i rapporti erano estremamente gravi. Voglio dire, in fin dei conti, fino al 2014, con tutta una serie di tensioni, sicuramente, ovvio, però i rapporti tra Russia e Ucraina certamente non erano a livello di dello schieramento di unità militari. Ma già diversa è la situazione dell'Iran, ovviamente, però appunto il conflitto israelo-palestinese, con l'eccezione del conflitto tra Armenia e Azerbaigian, ma quello in fosse situazioni ancora preistoriche, no, premoderne, non preistoriche, ovviamente. No, però in realtà anche il conflitto tra Armenia e Azerbaigian era stato congelato dal tempo dell'Unione Sovietica.
Anni.
In realtà il conflitto tra Israele e Palestina è il più vecchio conflitto che abbiamo al momento.
Sì, poi seguito dal Polisario del Sahara.
Sì, certo, no, ci sono chiaramente altri, però soprattutto, ecco, come il discorso che facevamo prima, l'impatto che ha sugli equilibri non soltanto locali. Ecco, perché sì, certo, il Polisario sicuramente, ci sono anche altri, ovviamente.
Sì.
Perché se non altro perché ha portato con sé le due superpotenze, e porta con sé adesso potenze, superpotenze, potenze regionali, eccetera eccetera. Quindi è un attrattore grande. Alcune sono ancora le vecchie fedeltà dei tempi della guerra fredda, altre sono abbastanza anche nuove, se vogliamo. Però in tutto questo, chiaramente, ecco, adesso parlo da italiano, ecco, mettiamola così, io trovo molto triste il fatto che il nostro paese abbia completamente abdicato a quello che è stato il suo ruolo al tempo della guerra fredda, e non solo, cioè al di là delle espressioni retoriche, della costruzione di ponti, eccetera eccetera, ma era effettivamente un paese che aveva una sua tradizione diplomatica, e che veniva stimato da entrambe le parti come un paese con il quale poter ragionare e mettere in piedi tutta una serie di misure non militari. Adesso invece abbiamo abbandonato questo ruolo, ci siamo lanciati sia nel conflitto tra Russia e Ucraina, chiaramente in quanto membri NATO, ovviamente, ma ci siamo lanciati anche, parlo del governo ovviamente, nel conflitto tra Israele e Palestina, venendo meno a una tradizione di conciliazione che aveva caratterizzato la politica italiana per praticamente per tutta la storia repubblicana, sostanzialmente.
Questo è un po' un impianto di Andreotti, sì.
Ma è terribile, siamo arrivati al punto di dover rimpiangere certi personaggi, ma purtroppo è così.
Sembra è così. Che però sta seguendo il governo italiano il mood, diciamo, dominante. Perché di fronte a questi conflitti che poi emergono spesso e volentieri, come nel caso per esempio del Medio Oriente, riemergono perché si riaprono le vecchie ferite inferte dal colonialismo, dalla divisione arbitraria dei territori, dallo spostamento dei popoli, e mentre prima si pensava di trovare una soluzione diplomatica, adesso questa soluzione comunque tout court è esclusa, e sembra che l'unica soluzione per risolvere e dirimere questi conflitti sia solo quella militare. Ormai sembra che questo sia il mood dominante, mi sbaglio?
No, non ti sbagli, perché torniamo al punto di partenza del nostro discorso, cioè il fatto che l'Occidente, usiamo questo termine ombrello con senza rispetto per nessuna delle differenze tra i vari paesi occidentali, e l'Occidente ha escluso fin dal principio la via diplomatica, perché non è in grado di garantire la via diplomatica, perché arrivare a una soluzione diplomatica con la Russia significherebbe, tanto per dirne una, che effettivamente l'espansione a est della NATO è stata non la salvaguardia della democrazia e il baluardo delle libertà, ma è stata una cosa che è andata a colpire geopoliticamente gli interessi della Russia. Se tu ora con la Russia arrivi a una soluzione diplomatica, stai implicitamente ammettendo non solo che ci hai visto male sull'Ucraina e vabbè, ma che ci hai visto male con tutto il meccanismo di allargamento. E cioè vai praticamente a sconfessare gli ultimi 30 anni, e vai, per quelli che ci tengono a questo genere di cose, e ce ne sono purtroppo, vai a negare la tua vittoria della guerra fredda, visto che appunto in campo occidentale si considera che sia stata una vittoria e non un accordo, come l'ingenuo Gorbaciov credeva di avere concluso. Tu parti dal presupposto di esserti accordato con una persona, invece arriva l'altro e dice: no, guarda, qua non c'è nessun accordo, abbiamo vinto noi, avete perso voi. Insomma, è una situazione diversa. Accordarsi, utilizzare la diplomazia adesso significa effettivamente dire che sì, è stato un meccanismo abbastanza miope, diciamo così. E quindi chiaramente tutto questo gruppo di potere che con la guerra fredda e il post guerra fredda ha prosperato, parlo principalmente degli Stati Uniti, appunto i vari Biden e controllori anche, Nuland, Blinken, eccetera eccetera, Burns, eccetera eccetera, e sostanzialmente hanno sbagliato. E questa è una cosa che pare non siamo ancora disposti ad accettare, e quindi continuiamo a immaginare, a sognare, credo, che mandando qualche arma in più succederà qualcosa. Ma questo succederà qualcosa troppo. È sempre stato la strategia che è stata seguita negli anni dopo la guerra fredda: mandiamo le truppe in Afghanistan, succederà qualcosa e avremo risolto il problema. Però abbiamo visto che non funziona così, e che purtroppo non funziona così in Ucraina, e non sta funzionando così né in Palestina né nel Mar Rosso. E l'Italia si è accodata, perché purtroppo l'Italia non è in grado, un po' avendo rinunciato e un po' per limiti reali, effettivi, non è in grado di avere una politica autonoma in questo genere di cose. Del resto questa cosa è stata sancita già ai tempi della guerra contro la Libia, non quella che abbiamo fatta noi, quella un po' più recente, diciamo.
Senti, tu hai nominato la Nuland, e quindi mi è venuto in mente che la Nuland recentemente si è dimessa, anche se poi Blinken ha fatto un panegirico, insomma, della sua apporto alla democrazia, forse saranno stati i panini che ha distribuito a Piazza Maidan, chi lo sa. Ma come la leggi queste dimissioni della Nuland? Dimissioni per andare a un altro incarico, o c'è qualcosa che cambierà nella politica americana verso l'Ucraina?
Perché nella fantapolitica qualcuno dice che a un certo punto Biden capirà che non ce la può fare, che ormai la demenza senile è esagerata, si ritira E invece di Kamala Harris ci potrà essere la carta Nuland.
Io spero vivamente che questa cosa non succeda mai, però vabbè. Allora, destinare Nuland ad altro è certamente possibile. D'altro canto, vediamo appunto che probabilmente il generale Zaluzny sarà destinato a un ruolo di ambasciatore, quindi insomma, sì. Cioè, potrebbe. Però il fatto è che Victoria Nuland è estremamente legata alla dimensione europea post-sovietica, quindi non ci vedo, ovviamente posso sbagliare naturalmente, perché poi i meccanismi interni delle promozioni e delle rimozioni all'interno dell'amministrazione statunitense sono insomma abbastanza opachi, diciamo, però io non ce la vedo, ecco, che viene messa a capo invece degli uffici che si occupano, che ne so, della Cina, dell'Iran o di cose del genere. E il fatto che innanzitutto dovremmo capire se si è dimessa davvero o se è stata convinta, diciamo così, a dimettersi. Già se sapessimo questo, molte delle successive ipotesi che possiamo fare avrebbero un po' più senso, perché appunto potrebbe significare o che appunto l'amministrazione Biden, ripeto, poi non sto parlando di Joe Biden ma dell'amministrazione in toto, si è resa conto che questa politica nei confronti dell'Ucraina, della Russia, dell'area post-sovietica eccetera alla fine si è rivelata fallimentare e quindi bisogna fare fuori, diciamo, Victoria Nuland. Oppure al contrario invece potrebbe essere un tentativo di eliminare le persone più pesantemente compromesse, diciamo così, come appunto lei, e però poi continuare bene o male con questa, con la strategia. Chi la sostituisce, anche chi la sostituisce bisognerebbe capire, perché per ora noi abbiamo soltanto uno che la sostituisce così ad interim, che tra l'altro è la stessa persona che ha gestito la ritirata dall'Afghanistan. Questo non significa che sia stato messo lì per gestire la ritirata dall'Ucraina, anche perché anche dal punto di vista pratico è una situazione ben diversa, ovviamente, se non altro perché non ci sono basi militari statunitensi in Ucraina, ovviamente, quindi da tutti i punti di vista è complesso. Però lui per esempio è un uomo degli uffici asiatici, ovviamente, ed è uno dei falchi cinesi, cioè anti-cinesi. Potrebbe questo significare che cosa? Che si sono resi conto che ormai è andata e quindi la stessa amministrazione tenta di sopravvivere allo spoil system successivo che ci sarà quando Trump verosimilmente vincerà le elezioni, quindi dice: guarda, noi siamo già ci siamo già licenziati e ci siamo già
siamo partiti avanti con la lavoro.
Fare niente. Tu volevi abbandonare l'Ucraina e noi ce ne siamo andati, nel senso non ce ne siamo andati, ma abbiamo fatto in modo che le persone legate all'Ucraina trovassero un altro lavoro. Volevi fare un altro pivot to Asia, stavolta ancora peggio, perché insomma Trump poi questa storia che Trump porterà la pace nel mondo, pure insomma bisognerebbe ragionarci un attimo, eh. E dici tu volevi fare la guerra con la Cina, ecco qua abbiamo già messo a capo di tutto i falchi anticinesi, quindi per favore non ci licenziare perché siamo già qui. Non hai di meglio di noi, cosa probabilmente vera. Se vuoi fare la guerra con la Cina, sì, in effetti non hai persone migliori di quelle che sono già al momento impiegate.
Ecco, a questo proposito, in effetti qualche settimana fa avevamo chiamato, intervistato, sentito Sabrina Molles di China Files, e avevo posto la domanda sulle esercitazioni che si sono in corso nell'Artico. Che sono palesemente contro la Russia, però mi era venuto il dubbio che anche i cinesi potessero essere preoccupati da questa esibizione di armi, soprattutto della Marina, e contemporaneamente Poi succede invece a sud, quindi appunto all'largo del Golfo di Oman, l'esercitazione sino-russa iraniana e contemporaneamente tutto quello spolvero di armi, di navi occidentali, sempre nella nostra accezione allargata. Ecco, potrebbe essere immaginato come un'esercitazione anche quella, un'esercitazione a più ampio respiro, nel senso di contrapporsi, far vedere, esibire i muscoli dal punto di vista anche della guerra navale, che non è stata provata ovviamente in Ucraina, non è provata né in Sudan né in Medio Oriente, ma potrebbe essere un panorama futuro, e quindi andare a confrontarsi e un po' prendersi le misure in due situazioni diverse che capitano contemporaneamente e che potrebbero rispecchiare panorami di lotta, scenari di lotta differenti.
Sicuramente sì, perché un altro, ecco, uno degli scenari che invece non abbiamo considerato nel nostro discorso, perché è uno scenario che non implica attori diversi da quelli delle potenze, è effettivamente lo scenario dell'Artico, chiaramente, che è uno scenario che è destinato ad acquistare sempre e sempre maggiore importanza, chiaramente, in primo luogo perché effettivamente sì, la questione del riscaldamento globale è effettivamente incontrovertibile.
È un percorso utile. È un percorso utile per le merci.
Assolutamente, un percorso utile, che tra l'altro è un percorso che la Russia sta già potenziando parecchio adesso, perché ovviamente con i problemi che ha con l'Europa e chiaramente con il Baltico e con anche lei in fondo con il Mar Rosso eccetera eccetera, le conviene molto di più dal punto di vista proprio del chilometraggio, anzi del migliaggio, diciamo, visto che, sì, che stiamo parlando di navi, e la rotta artica per arrivare ai porti cinesi e anche indiani piuttosto che fare il giro per l'Occidente, diciamo così, diciamo, l'esatto contrario di quello che voleva fare Cristoforo Colombo come concetto, e allora chiaramente conviene. In più sappiamo bene che la Russia ha, un po' perché l'ha ereditata dall'Unione Sovietica, un po' perché ci sta investendo, sta costruendo ancora, ha una flotta di rompighiaccio atomici, nel senso a propulsione
l'unica
atomica, che nessun altro stato al mondo ha, ovviamente. E ovviamente questo fa della Russia, al di là del fatto che poi la Russia di tutta l'area artica è quella che ha la maggiore estensione territoriale, chiaramente, e questo fa ovviamente della Russia la fa partire da una posizione già di grande vantaggio. Quindi chiaramente che l'Occidente intenda creare problemi, ecco, mettiamolo così, è un dato di fatto ovvio, è assolutamente un dato di fatto ovvio, però stavolta appunto si trova ad avere a che fare, a differenza di quello che è successo con l'espansione della NATO in Europa, dove una Russia nel corso degli anni, la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, una Russia troppo debole sia diplomaticamente che dal punto di vista della deterrenza, non poteva fare altro che fare buon viso a cattivo gioco. Questa volta per l'Artico la situazione è molto diversa, perché appunto questa volta la Russia parte davvero molto avvantaggiata, è sempre partita avvantaggiata per l'Artico, che però finora è sempre stata una situazione estremamente periferica, perché non serviva a niente, anche perché appunto noi, grazie ai nostri buoni rapporti con i paesi del Golfo eccetera eccetera eccetera, non avevamo problemi né col Mar Rosso né con Suez eccetera eccetera, per cui adesso sì, la situazione, l'area dell'Artico è un'area che va guardata anche quella con grandissima attenzione, e da questo punto di vista ovviamente l'ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia, anche se non c'è un ulteriore affaccio nell'Artico, è ovviamente un segnale importante, chiaramente. È un segnale che è stato fatto più, secondo me, ovviamente, in prospettiva di questo conflitto futuro, cioè del conflitto, anche qua non necessariamente militare, ma comunque del confronto, chiamiamolo confronto, nell'area artica, che non per la questione dell'Ucraina, perché poi dei conti è abbastanza marginale come situazione, ed è anche abbastanza marginale come apporto di nuove truppe, se poi consideriamo che Finlandia e Svezia sostanzialmente erano già bene o male nella NATO, diciamo, sì. Da molti punti di vista
pseudo neutrali.
Sì, cioè l'ingresso, ecco, c'è questa storia, ci raccontiamo che non gli era mai venuto in mente niente del genere, però per paura di Putin. No, non è affatto vero. La Svezia e la Finlandia erano già pienamente inserite nei meccanismi dell'alleanza, come tipologia di armamenti, come integrazione, come partecipazione a varie esercitazioni, operazioni, missioni, perché appunto le truppe svedesi, le truppe finlandesi erano già state schierate come peacekeeper, chiaramente in missioni che la NATO gestiva, quindi è chiaro che il senso di tutto questo è la questione dell'Artico, sicuramente. Quello è un altro teatro che dobbiamo tenere d'occhio.
Dentro questo contesto di contrapposizione e ridefinizione degli equilibri, che a quanto pare, insomma, si è messo in movimento, ma ancora non si è definito, un po' è come se il nuovo ancora non sia uscito fuori e il vecchio stia morendo per certi aspetti di questa ridefinizione degli equilibri.
Assolutamente sì, questa è una situazione di totale divenire. Anche il fatto che noi appunto siamo qui a dire, giustamente, lecitamente, che tutto questo fa capire come l'Occidente sia in crisi, eccetera eccetera eccetera, ok, però Roma è stata in crisi per un bel po' di secoli prima che effettivamente la crisi diventasse altro, cioè non basta essere in crisi
diventasse
per l'ordine mondiale, se sei una potenza mondiale e sia modificato. Inoltre c'è anche da vedere come intenderai gestire questa crisi, perché se vuoi andartene così graziosamente, diciamo così, vabbè, se vuoi andartene creando problemi, gli Stati Uniti e l'Occidente hanno la capacità di creare una quantità estrema di problemi al mondo intero, oltre che a se stessi.
Poi noi utilizziamo le categorie che conosciamo, quelle che magari risalgono ai tempi della Guerra Fredda, la contrapposizione fra blocchi, ma in realtà mi sembra che la ridefinizione sia molto più dinamica, ci sono anche altri soggetti come il cosiddetto sud globale, cioè è molto più frammentata la situazione.
Certo, è una situazione molto diversa da quella della Guerra Fredda, in cui c'era appunto il blocco occidentale, il blocco socialista, che aveva chiaramente tutta una serie di problemi suoi, come il blocco occidentale aveva i suoi, naturalmente, e non c'era sostanzialmente nessun altro. Adesso tu ti trovi degli attori anche regionali, diciamo così, come per esempio l'Iran, con i quali però non è che puoi fare troppo lo spiritoso, cosa che invece prima era diverso, tant'è che tu appunto al tempo della guerra in Iran-Iraq hai armato tranquillamente Saddam Hussein, che all'epoca era amico nostro, e l'Iran ha dovuto accettare sostanzialmente.
Li chiamavano terzo mondo all'epoca. Dimmi. Adesso è un po' diverso.
Adesso è completamente diverso. Ripeto, non puoi più fare troppi scherzi su questa cosa. È molto molto differente. E chiaramente è ovvio che l'Occidente mantiene ancora una posizione di predominio importante. Questo è chiaro. E, per esempio, l'Occidente e gli Stati Uniti, la NATO, eccetera eccetera, sono ancora, tra tutte queste potenze, sono ancora l'unica potenza che è in grado di presentarsi a casa di tutte le altre potenze. Ecco, cosa che nessun altro può fare, in fin dei conti non può farlo neanche la Russia, perché le capacità di proiezione transcontinentale della Russia sono sicuramente inferiori a quelle della NATO, ecco, non dico degli Stati Uniti, dico sì, della NATO.
Sì, forse più la Cina potrebbe.
Ma anche la Cina però ha capacità di proiezione inferiori. Parlo proprio di quelle
sì,
militari,
sì, sicuramente, sì,
proprio
sì,
dal
sì,
punto di vista militare. E l'unica al momento, l'unica alleanza militare che è in grado, poi bisogna vedere come arrivano e quanto restano naturalmente, ma che è in grado di mandare un numero serio di truppe senza eccessivi problemi in qualunque angolo del mondo, resta la NATO.
Sì,
questo
poi
è un dato di fatto.
Sì, poi la capacità.
Poi che fine fanno queste truppe una volta
esatto,
arrivate? Ovviamente.
La capacità sul
altro,
campo.
È un altro discorso, visto che appunto nemmeno gli UTI sono un nemico facile ormai. Però esatto, effettivamente la NATO ha una capacità di deterrenza che le deriva da questa facilità, tra virgolette, di
intervento
che gli altri non hanno, assolutamente non hanno.
Sì, sì, sì. Solo che appunto forse le esercitazioni non bastano.
No, ovviamente no, è chiaro. Per esempio, ecco, adesso ormai devastati come osservatori, per fortuna solo, da questi due anni di guerra, uno guarda appunto i filmati delle esercitazioni che la NATO sta facendo adesso, no? In Europa orientale ti trovi tutte queste belle colonne di carri armati parcheggiati uno a due metri di distanza uno dall'altro e dici Madonna santa. questa è una cosa che in un conflitto reale non vedrei mai più. Forse è vero che è un'esercitazione quindi nessuno ti spara addosso, però insomma forse dopo due anni magari appunto il quartiermastro dovrebbe dire raga, però visto che ci stiamo esercitando insomma, in un conflitto forse non li dovremmo parcheggiare così i carri, insomma teniamoli un po' per cui vabbè,
hai parcheggiato però, il Leopard in doppia fila
ecco sicuramente i russi non lo faranno perché
no,
se lo ricordano
e nemmeno gli ucraini. Questo delirio appunto che continua la NATO a dire che vuole addestrare i soldati ucraini, ormai sono i soldati ucraini che devono addestrare la NATO se la NATO ha deciso di impegnarsi in un conflitto con la Russia, insomma sono gli ucraini che devono insegnare alla NATO come si fa, non il contrario.
Sì, sicuramente
assolutamente.